Vorrei parlarvi oggi dei modelli di etica della comunicazione. Li riduciamo a 5 e tratteremo molto brevemente di 5 paradigmi dell'etica della comunicazione. Ecco quali sono. C'è un paradigma fondato sul concetto di natura umana. Poi c'è un secondo paradigma, che chiamerei il paradigma dialogico. Un terzo paradigma è il paradigma del pubblico possibile. Un quarto paradigma è il paradigma utilitaristico. E l'ultimo paradigma è l'etica del discorso. Ecco, alla fine, come ormai è chiaro, ci concentreremo sull'etica del discorso, che è il tema centrale di questo nostro corso. Iniziamo ad analizzare ciascuno di questi 5 paradigmi. I primi 4 naturalmente li analizzeremo in modo molto sintetico, per poi concentrarci sull'ultimo, che è l'etica della comunicazione. Allora, il primo paradigma è quello incentrato sul concetto di natura umana. Qui naturalmente bisognerebbe aprire lunghi discorsi che noi cercheremo qui di sintetizzare, e chiedo scusa per queste sintesi, ma voi capite che avremo bisogno per questo di moltissimo tempo e moltissimo spazio. Il concetto di natura umana è un concetto millenario, è vero, un concetto che ha una lunga storia, e quindi noi che cosa possiamo dire molto brevemente? Ecco, che esso si fonda, questa comunicazione, proprio appunto sull'idea o sulla definizione di natura umana. E il primo compito è proprio quello di tentare di definire la natura umana. E vedremo naturalmente che non è così facile definirla, anche perché ci sono varie definizioni. Io ve ne propongo una sola o alcune, a partire dalla più celebre. Naturalmente la più celebre è quella di Aristotele, il quale ha definito la natura umana e l'uomo come animale razionale. Ecco, questo è quello che anche voi conoscete bene, no? Ecco, e chi ritiene come Aristotele l'uomo come animale razionale basa tutto sul concetto di razionalità, sul concetto di ragione o di logos, che secondo Aristotele naturalmente è presente solo negli umani ma non negli animali. Ma questo aprirebbe oggi una lunga discussione e noi non abbiamo qui il tempo per analizzarla. Dunque questo concetto è molto importante. Ora, un'etica della comunicazione che ha come elemento essenziale la natura umana, naturalmente implica appunto uno spazio dedicato in modo essenziale al concetto di logos, di ragione, no? E quindi si tratta appunto, per chi usa questo paradigma, di concepire la comunicazione su basi razionali. Naturalmente ponendo in secondo piano un'altra componente della natura umana che non dimenticava lo stesso Aristotele, e l'aveva ben presente quest'altra componente, la componente emozionale, perché l'uomo non è soltanto, vero, ragione, ma è anche emozioni. Quindi, valutare la natura umana e concepirla solo come razionalità senza emozioni, naturalmente significa eliminare uno degli elementi fondamentali della natura umana. D'altra parte, proprio nella comunicazione un ruolo importante ha, per questo paradigma, non solo la ragione, ma lo hanno anche appunto le emozioni. È chiaro che il ruolo delle emozioni è determinante per quanto riguarda la stessa efficacia della comunicazione. E le emozioni, qui molto brevemente, hanno anche un ruolo pratico nella comunicazione, perché è del tutto evidente che le emozioni stimolano l'attenzione, no? E quindi stimolano anche l'intensità delle emozioni, sono importanti quando noi comunichiamo. Infatti, l'intensità di un'emozione produce determinati movimenti dell'attenzione e quindi un discorso fatto con una comunicazione fatta con forti emozioni, con poche emozioni, eccetera, ha un'efficacia diversa rispetto ad un altro. Quindi è molto importante questo aspetto. La comunicazione, proprio perché è basata sulla natura umana e quindi che è, come ha sostenuto Aristotele, basata sulla razionalità e anche sulle emozioni, implica che essa ha anche una capacità di persuadere o di essere persuasi. Ecco, questo è uno degli aspetti, che derivano dalla concezione dell'uomo come animale razionale. Ecco, la capacità di persuadere e di essere persuasi attraverso l'uso della parola e del linguaggio è fondamentale nella comunicazione, no? E naturalmente questo ci porterebbe ad aprire un lungo discorso sul ruolo della persuasione, che naturalmente è un concetto chiave per certi versi, non solo quindi questo paradigma, ma anche della stessa etica della comunicazione. C'è qualcuno che addirittura ha elaborato qui un imperativo categorico rispetto a questo tema della persuasione nella comunicazione, perché dalla persuasione nasce anche la retorica, no? C'è nella comunicazione un risvolto retorico, e questo è la retorica, come sapete, era una delle arti liberali, no? Non solo del mondo antico e medievale, ma la retorica è un aspetto fondamentale, no? Nella cultura anche moderna e contemporanea. E qualcuno diceva ha elaborato addirittura un imperativo categorico in analogia al celebre imperativo categorico kantiano, e cioè come può essere formulato questo imperativo? Impone di agire sempre in modo da favorire nella comunicazione la capacità di persuadere e di essere persuasi, sia una persuasi sia riguardo a se stessi sia riguardo agli altri. Ecco, allo stesso modo di come appunto recitava l'imperativo categorico, che richiedeva, come vi ricordate, di trattare l'umanità sempre e solo come fine e giammai come mezzo. Ecco, da questa concezione, vero, della comunicazione, che ha un ruolo anche persuasivo, di persuasione, e allora qualcuno anche, come per esempio Johnston Junior, ha elaborato addirittura dei doveri specifici verso se stessi e verso gli altri. Ecco, il primo di questi è il dovere di risolutezza nella comunicazione, cioè di non accettare argomentazioni in modo acritico. E quindi questo ci impone uno sforzo sempre valutativo e critico nella comunicazione. E poi un altro dovere, quello di essere aperti verso gli altri, cioè di ascoltare con attenzione le opinioni e le idee degli altri interlocutori. E poi ecco un altro aspetto, naturalmente il dovere di astenersi dalla violenza nella comunicazione, che è violenza a volte anche verbale. E poi il dovere della comprensione, cioè quello di ascolto e di interesse per ciò che comunica l'interlocutore. La retorica però, non possiamo aprire un discorso su che cos'è la retorica, per cortesia, se avete un momento di tempo andate a vedere su qualche dizionario, su qualche enciclopedia o anche spulciando un po' tra le cose che avete studiato nelle scuole superiori, che cos'è questa retorica. Dicevo, la retorica, oltre ad essere uno strumento e un mezzo per persuadere ed essere persuasi, ha anche un ruolo di conoscenza, quindi un ruolo epistemologico, c'è una funzione epistemica della retorica e quindi implica anche perciò nella comunicazione è una la capacità di creare conoscenza nel processo della comunicazione. Questo punto è molto importante perché naturalmente ha delle conseguenze. E cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, noi dobbiamo accettare le divergenze di opinioni e rispettare il diritto di ciascuno di poter esprimere dissensi rispetto alle nostre opinioni che comunichiamo. Questo del ruolo del dissenso, degli esclusi nella comunicazione è un tema che affronteremo quando parleremo dell'etica del discorso. E un'altra conseguenza è che implica la retorica nella comunicazione intesa come conoscenza, è vero, di favorire e di promuovere la massima partecipazione possibile alla comunicazione. La comunicazione, come dire, ha l'ideale, la finalità di favorire la massima partecipazione, in modo che tutti possano avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di partecipare al dialogo argomentativo. E un'altra conseguenza importante è che proprio che la comunicazione qui, basata sulla retorica intesa come una conoscenza, implica appunto la responsabilità sia di chi comunica, sia di chi del recettore, del destinatario di questa comunicazione. Ecco, ci sarebbero moltissime altre cose da dire riguardo a questo paradigma della comunicazione fondata sulla natura umana. Noi qui, per concludere rapidamente su questo punto, vogliamo anche dire qualche cosa circa le molteplici obiezioni che sono state fatte a questo paradigma fondato sulla natura umana. E la prima delle quali si concentra proprio sul punto centrale, cioè sul disaccordo che esiste proprio nel concepire che cos'è natura e che cosa vuol dire umano. Ecco, naturalmente noi adesso non possiamo affrontare questo non piccolo problema, ma è del tutto evidente che oggi più che mai nel nostro mondo contemporaneo, se c'è un concetto molto discusso e su cui le opinioni sono molto divergenti, è proprio il concetto di natura. E non solo le opinioni sono divergenti, ma io oserei dire oggi si sta quasi, come dire, dimenticando o perdendo la nozione stessa di natura, e questo naturalmente pone un problema ancora più radicale. Ma ad ogni modo, ecco, qui ci basti dire che questo concetto di natura umana oggi è molto discusso, perché appunto ci sono molte opinioni su che cosa sia natura e che cosa significa umano. Qui invece vorrei formarmi su un'obiezione più importante, anche agli scopi del nostro corso, e cioè quella che va sotto il nome di naturalismo etico, cioè quella teoria che praticamente analizza il rapporto che c'è in una comunicazione tra i fatti e i valori, e quindi tra ciò che rappresentano i fatti relativamente alla natura umana e ciò che rappresentano gli elementi di valore o gli elementi normativi della natura umana. E questo va, questa obiezione, per chi riconosce naturalmente alla comunicazione, a questo paradigma fondato sulla natura umana, riconosce anche un aspetto di valore valoriale, è molto importante. In definitiva, che cos'è questo naturalismo etico, che ha varie forme? Sono quelle teorie etiche che deducono conclusioni valutative o normative da premesse descrittive. E questo è il punto, no? E quindi chi deduce da descrizioni, per esempio descrizione di fatti, giudizi di valore. E questo naturalmente significa, detto in termini molto tecnici, scusate, violare la legge di Hume. E che cos'è questa legge di Hume? Hume è stato quel grande filosofo che voi avete studiato nelle scuole superiori, David Hume. Questo è il principio secondo cui non è possibile logicamente dedurre il dover essere dall'essere. Quindi non è possibile dedurre dai fatti i valori. Non è possibile perciò passare logicamente, questo avverbio è importantissimo, passare logicamente dalle questioni fattuali alle questioni normative. E questo naturalmente non ci serve. Questo dica violare la legge di Hume, no? Questo naturalmente non è solo importante per il paradigma che stiamo esaminando, ma oserei dire ha un valore per se stesso, no? Ecco, questo è il punto. E quindi applicando questa legge di Hume, potremmo dire, riferito qui l'etica della comunicazione, non si può, erroneo, desumere i principi morali della comunicazione da certe caratteristiche umane, dal fatto che certe caratteristiche umane sono così, e noi le possiamo descrivere, noi possiamo desumere principi morali per la comunicazione. Naturalmente anche qui, per chiudere, anche questa legge di Hume è a pareri molto discordanti tra gli studiosi e quindi è variamente discussa. Tuttavia è naturalmente un aspetto molto importante, ripeto, non solo per questo paradigma, ma direi così più in generale per quanto riguarda appunto la grande questione della relazione nell'agire morale tra fatti e valori. Arrivederci.